terzo appuntamento con il dossier di questa settimana, che è dedicato, lo ricordo, al calcio antisistema, insomma, per usare un parolone. Avevamo immaginato anche di chiamarlo combat football, ma poi c'è tutta una questione legata a un certo tipo di maglietta, un copyright, per cui combat in realtà non la potevo usare. Dopo il St. Pauli lunedì e dopo i Bohemians di Dublino, una bellissima storia quella di ieri, arriviamo nel Regno Unito, arriviamo a Manchester, ed è quella che vogliamo raccontare questa mattina, una storia abbastanza recente, quella dello United of Manchester, che ovviamente non va confuso con il Manchester United, dal quale proprio lo United of Manchester si stacca. Nel 2005, dopo una sorta di rivolta della tifoseria a causa di un acquisto dello United of Manchester, del Manchester United, vedete la confusione la faccio pure io, che è la squadra storica, insomma, di primissimo livello mondiale, un acquisto a dir poco avventuroso. Nel 2005, infatti, la famiglia statunitense Glazer acquista il Manchester United attraverso quella che viene chiamata un'operazione finanziaria, che è detta Leveraged Buyout, un'operazione da circa 790 milioni di sterline. Questa operazione finanziaria consiste nell'acquisire una società utilizzando prevalentemente denaro preso in prestito, garantito dalle attività stesse dell'azienda acquisita e ripagato con i suoi futuri profitti. Non si sgancia un centesimo. In buona sostanza, i Glazer hanno caricato sul club all'inizio un debito iniziale, scusatemi, di oltre 500 milioni di sterline. L'operazione scatenò immediate e durature proteste da parte dei tifosi, che daranno vita poi a una nuova squadra. Allora, per parlarne abbiamo invitato Andy Mitten, giornalista sportivo, autore e podcaster britannico, noto soprattutto come una delle massime autorità a livello globale sul Manchester United. È il fondatore e direttore della fanzine di culto United We Stand e scrive regolarmente per testate come The Athletic, molto prestigiosa, e 442. Oggi lo United of Manchester milita in quarta divisione del campionato inglese, e a Mitten abbiamo innanzitutto chiesto che cosa abbia significato la nascita di questa squadra. Una reazione simbolica alla finanziarizzazione del calcio, oppure in alternativa il tentativo, insomma, di ricostruire una squadra sulla base di una comunità che unisse tifosi, calciatori e cittadini.
The formation of FC United in 2005 was a rejection.
La nascita di FC United nel 2005 fu un rifiuto dell'acquisizione del Manchester United da parte della famiglia Glazer tramite un controverso buyout fortemente indebitato. All'epoca non pensavo che una cosa del genere dovesse essere permessa, e ancora oggi non penso che dovrebbe essere consentita. Fu una vergogna che sia successo. Così alcuni tifosi del Manchester United, compresi molti miei amici, fondarono FC United. Mio fratello, che è un calciatore, e molti membri della mia famiglia che giocano a calcio, fu uno dei primi giocatori a unirsi a FC United. E la loro filosofia, fin dall'inizio, era quella dell'indipendenza. I tifosi dovevano essere parte integrante del club. Il calcio doveva essere accessibile economicamente. Ci doveva essere democrazia e un rapporto con la comunità locale basato sul territorio. Il problema fu che agli inizi non sapevano bene quale fosse il loro territorio di riferimento a Manchester. Avevano soprattutto la base dei tifosi, 3, 4, 5 mila sostenitori del Manchester United arrabbiati. Molti di loro smisero di andare alle partite del Manchester United. Nel 2005 molti non sono mai più tornati da allora. Quindi fu un rifiuto del calcio business, del calcio che stava diventando sempre più commercializzato, ed era un modello completamente diverso rispetto a ciò che il Manchester United era diventato. In realtà questo divise la tifoseria. Molti tifosi pensarono che fosse una grande idea, altri no. Li accusavano di aver abbandonato il loro club. Si sentivano parole come Giuda. Quindi ci fu una grande frattura all'interno della tifoseria del Manchester United. Ci furono molte discussioni ed è stato un periodo molto spiacevole. Col tempo le ferite si sono rimarginate, i rapporti oggi sono migliori, ma i principi di fondo restano gli stessi.
FC Football Club United of Manchester ha adottato una struttura societaria cooperativa e partecipata fondata sul principio One Member, One Vote. Perché avete ritenuto che questo modello fosse l'unico coerente con il progetto politico e culturale della squadra? E quali limiti o difficoltà comporta oggi competere nel calcio inglese con una governance di questo tipo?
If the owners own the club, then you would stop takeovers like the Glazer takeover of Manchester United. It's very idealistic.
Se i tifosi fossero i proprietari del club, allora si potrebbero impedire acquisizioni come quella dei Glazer al Manchester United. È una visione molto idealista. I tifosi si sentono completamente responsabilizzati, sentono di essere loro al comando, è il loro club calcistico. L'anima del club appartiene ai sostenitori ed è qualcosa che un ultracapitalista non può semplicemente comprare, anche quando si tratta di un bene storico e comunitario importante come è diventato il Manchester United. A FC United piaceva l'idea della cooperativa e Manchester ha legami molto forti con il movimento cooperativo. La Coop ha ancora sede a Manchester, però ci sono limiti e difficoltà in questo tipo di gestione perché alla fine il denaro conta. I calciatori in generale vanno dove ci sono più soldi. Mio fratello è stato un caso raro perché scese di 5 categorie per giocare nell'FC United, proprio perché credeva nel progetto. Credeva nell'idea di un club di proprietà dei tifosi ed era anche tifoso del Manchester United. Ma direi che il 99% dei calciatori va dove può guadagnare di più, grazie al proprio talento, ed è una loro scelta. Questo succede in un sistema capitalistico e questo modello ha dei limiti, perché il denaro parla. Credo, per esempio, che FC United inizialmente non volesse nemmeno uno sponsor sulla maglia. È una scelta nobile, ammirevole, però così perde introiti, mentre un club rivale avrà uno sponsor sulla maglia e, a parità di condizioni, potrà usare quei soldi per comprare un giocatore. Così FC United ha trovato una propria dimensione, senza un mecenate e senza grandi sponsor, ma ha dovuto comunque confrontarsi con la realtà commerciale. Anche senza sponsor di maglia, avevano bisogno di sponsor che aiutassero il club, perché erano impegnati a mantenere prezzi popolari per i biglietti e dovevano comunque essere gestiti come un'azienda. Bisognava pagare le bollette, i calciatori, l'elettricità, l'acqua, lo stadio e la sua manutenzione. Quindi penso che dal punto di vista finanziario, per FC United sia stata una sfida enorme. Hanno una base di tifosi più ampia rispetto a molti club che giocano in categorie superiori alla loro. Quello che non hanno è un benefattore o qualcuno che continui a immettere denaro nel club, proprio perché sono rimasti in gran parte fedeli ai loro principi originari.
A benefactor or somebody pumping money into them because they've stayed largely true to their initial aim.
In un sistema calcistico sempre più dominato da fondi di investimento, proprietà multinazionale e logiche di profitto, qual è oggi la funzione antagonista dello United of Manchester? Vi considerate ancora un'esperienza di controcultura calcistica oppure, insomma, col tempo avete dovuto negoziare compromessi con il mercato?
Both. It is part of the counterculture. They have stayed true to their original aims.
Entrambe le cose fa parte della controcultura. Sono rimasti fedeli ai loro obiettivi originari. Per me la questione principale è il calcio accessibile, perché il calcio della Premier League è diventato molto costoso, oppure semplicemente non si riuscivano più a trovare biglietti. Quando vado alle partite dell'FC United, vedo persone che sono state davvero escluse economicamente dal calcio di alto livello. E lì esiste un fortissimo senso di comunità. Politicamente tendono a essere più orientati a sinistra e anche i tifosi per i quali ho lavorato come editore per molti anni avevano in gran parte sensibilità simili. Trovo ammirevole il loro spirito comunitario. Non si tratta soltanto della partita, non si tratta soltanto di vincere. Certo, vogliono vincere, ma c'è qualcosa di più importante del semplice risultato. Se guardi le bandiere che espongono, capisci subito che fanno parte della controcultura calcistica. Non seguono una logica guidata dal profitto, come accade in alcuni dei club più grandi. Non c'è un fondo di investimento dietro l'FC United. L'idea stessa di un fondo di investimento suona quasi come un incubo, e io li rispetto per questo. Ma esistono comunque compromessi con il mercato, perché, come dicevo prima, i giocatori devono essere pagati con una cosa chiamata danaro. Devono trovare soldi, devono essere competitivi nella categoria in cui giocano. E se fossero più commerciali, probabilmente giocherebbero una o due divisioni più in alto, però preferiscono restare fedeli ai loro principi originari. A volte però è difficile, perché le bollette vanno pagate, uno stadio costa e tutto questo resta un progetto molto idealista. Il fatto che il club sia sopravvissuto per oltre 20 anni dimostra che è stato un successo, ma esistono anche realtà economiche che rendono tutto molto complicato.
Questo dossier di Alphaville racconta esperienze europee di calcio comunitario e partecipato da club cooperativi a realtà sostenibili tenute direttamente dai tifosi. Guardando al percorso di Football Club United of Manchester, quali insegnamenti, positivi o negativi, pensi possono essere utili ad altre comunità che vogliono costruire un'alternativa al modello calcistico iperfinanziarizzato, football?
I think the positive is it brings a community of people together. As I said, it has been a success.
Penso che l'aspetto positivo sia che riesce a riunire una comunità di persone. Come dicevo, è stato un successo, ma esistono realtà economiche con cui ogni club calcistico deve fare i conti. Credo che abbiano beneficiato dell'aumento di pubblico dopo il Covid. Io stesso sono più coinvolto con il Trafford FC, sempre a Manchester, circa 400 spettatori di media, fortemente radicato nella comunità. I giocatori vengono pagati, ma tutte le persone che ruotano attorno al club sono volontari e questa è una forza positiva. Penso che assistere alle partite dal vivo sia una cosa importante in un'epoca in cui così tante persone guardano il calcio soltanto in televisione o su uno schermo, soprattutto quando si parla dei super club. Ci sono persone che si definiscono enormi tifosi del Manchester United, del Liverpool o del Real Madrid, senza mai essere state a una partita. Spesso non sono mai state nemmeno nel paese, quindi la loro comunità è online, così come le loro relazioni. A me piace invece la comunità reale dell'FC United e penso che il modello possa funzionare. Però i club calcistici di solito nascono da comunità geografiche precise. Questo invece è nato da una tifoseria che non era strettamente geografica. Era composta da tifosi del Manchester United e ancora oggi esistono forti legami emotivi con l'FC United. L'emozione è un elemento intangibile molto importante qui. Conosco persone che odiavano l'FC United quando nacque, ma che oggi vanno a ogni partita. Io gli dico, ma voi avete scritto articoli durissimi contro l'FC United e adesso andate a ogni gara con i vostri figli. E loro rispondono cose tipo, sì, ma noi esseri umani cambiamo. Quindi emozione e passione sono sia un bene sia un male nel calcio, perché molti tifosi vogliono soltanto vincere, vincere e vincere. È questa la cosa più importante per loro e spesso diventano irrazionali per questo motivo. Nei super club, allora, capita che il presidente prometta a giocatori che forse non arriveranno mai, senza chiedersi se tutto ciò sia economicamente sostenibile per il club. Cercano di vendere sogni e a volte i club si perdono dentro questa dinamica e talvolta il prezzo da pagare è molto alto. Ma penso che fondamentalmente FC United sia una buona idea, che sia stato un successo grazie al duro lavoro di tante persone. Se però cerchi glamour, grandi nomi e scintillio, allora questo modello non fa per te. Qui conta di più la comunità, il sostegno reciproco e le relazioni umane. E man mano che cresce, inevitabilmente affronta difficoltà legate alla crescente commercializzazione del calcio.
There can be growing pains because of the commercialism in football.